14 settembre 2016, buongiorno, bentornati, bentrovati a tutti quanti. Buongiorno Riccardino Borgogno.
Buongiorno Mario, spero che ti sarà da bene il viaggetto che hai fatto.
Sì, slalo in mezzo alle bombe, vabbè. Prima no, non prima puntata della stagione, perché non era prima della perla di Labuan, se non sbaglio.
È la seconda, mi sembra.
È la seconda, sì.
Però siamo riusciti a farne anche tre d'agosto. Allora, qualcuno d'agosto.
Staccano visti. Allora vogliamo annunciare subito il tema della puntata.
Il tema della puntata sono due romanzi che sono ambientati nella Istanbul al giorno d'oggi. L'ambiente è quello dei travestiti. Quindi, prima di cominciare, mi sembra giusto dedicare questa puntata a Hande Kadar, 22 anni, attivista della difesa dei diritti della comunità LGBT turca, che l'8 agosto, quindi neanche tanto tempo fa,
5 settimane,
è stato trovato carbonizzato e mutilato.
Sì, non a caso, non è una cosa, un delitto sfondo sessuale, è una cosa legata strettamente alla sua lotta per i diritti civili.
Alla sua lotta per i diritti civili, sì.
Sono cose che capitano sovente in questo periodo, in quella della Turchia, l'abbiamo visto in tutti i colori, dalla persecuzione ai fans della musica, vietate i tatuaggi, i capelli colorati, i piercing,
giornalisti chiusi, eccetera. Il controgolpe di Erdogan, e tra le tante cose che abbiamo visto, come giustamente dici tu, c'è anche questo aspetto, l'omofobia, il maschilismo e il razzismo di questo, del partito di maggioranza e della cultura turca in genere.
Patriarcato. Introdotta la consueta sigla dei Bombay Royal, Bombay Twist, il numero di telefono come al solito per intervenire, chiedere, informare, correggere, sempre il solito, il 346-66-73-263. Direi che possiamo subito introdurci con una musica appropriata al clima balcanico, se vogliamo dire così.
Anatolico.
Allora, possiamo cominciare con la perla di Labuan di oggi.
Oggi torniamo al poliziesco, il luogo Istanbul, metropoli della Turchia al confine tra Asia ed Europa. Il protagonista rientra nella categoria degli investigatori per caso o per necessità, ne abbiamo incontrati molti.
Sì, certo.
Ma oltre a quelli stipendiati e quelli privati, ma non è questa la sua caratteristica principale. La sua caratteristica principale è che il protagonista, l'investigatore di questo anomalo romanzo poliziesco, di giorno un uomo, di notte una donna. Noi in Italia li chiamiamo travestiti, ma vediamo come lui e lei si presenta nel romanzo Scandaloso omicidio a Istanbul. Unutma görüşge gidek, ilkbaharda yamyar gel gel,
sensiz yollarda kalır gözler. Accesi la televisione su un programma di quiz, tanto per sentire le domande, ed entrai in bagno. Come tutti i quiz televisivi, anche questo era fatto apposta per gli ignoranti. In ogni caso, sapere tutte le risposte mi piaceva lo stesso. Le ragazze del club mi ripetevano, dai, partecipa anche tu, pensa, hai stile, faresti un figurone. Via, pensate davvero che mi lascerebbero partecipare? Glissavo io. Finì di rasarmi che erano ancora al primo ciclo di domande ed eccomi al trucco. Se sono in vena dura parecchio, altrimenti finisco in 2 minuti. Faceva caldo, il club non si sarebbe riempito tanto presto. Avevo parecchio tempo a disposizione. Con il trucco mi trasformavo tanto da non avere niente da invidiare alle stelle degli anni d'oro di Hollywood. La mia preferita era sempre Audrey Hepburn, una bellezza efebica. Ecco, ero di nuovo uno schianto. Mandai un bacio alla mia immagine riflessa, mi infilai un abito leopardato di un tessuto lucido, semitrasparente, e chiamai la stazione dei taxi. Ridi, mi è venuto bene.
Bene. Abbiamo cominciato bene. Anche se poi l'argomento diventa più scabroso, comunque. Però con
ci ho messo nel mio.
Ma questo scrittore, vedrete, ci sono degli aspetti molto, come dire, crudeli in questo e nell'altro romanzo.
Sono romanzi comunque assolutamente attuali.
Assolutamente, sì, giorno d'oggi. Infatti, visto che me lo chiedi, l'autore si chiama.
E quindi saranno proibiti in Turchia, perché mi immagino per.
Ma ha cominciato da poco a scrivere, nel 2010. E l'autore si chiama Mete Murat Somer, è nato nel 1959, ha cominciato a scrivere nel 2001, quindi da poco
sì.
Prima è stato un manager e un ingegnere, poi ha scoperto per nostra fortuna che gli veniva meglio scrivere. Comunque sì, ci sono cose, un argomento, un ambiente molto, ci sono aspetti crudeli in, come vedremo, ma come noterete anche toccati, secondo me, poi vedrete voi se sei d'accordo anche tu, con ironia, con leggerezza, la crudeltà non più dello stretto necessario. Come avete notato comunque nel brano che ha letto adesso Mario, la protagonista racconta in prima persona. È un uomo che ama vestirsi, truccarsi, comportarsi da donna. Si esibisce in un club del quartiere del piacere di Istanbul, il quartiere Beyoğlu. Ha anche una piccola partecipazione, quindi dirige gli altri travestiti che chiama le ragazze. Nel brano, quando dice le ragazze, sono tutti uomini, si parla.
Beh, certo.
È bene saperlo, perché è un'espressione che ricorre molto in questo e nell'altro romanzo, le ragazze, le mie ragazze, le ragazze del club, sono uomini. In questo caso, dunque, cosa succede? Che una di queste ragazze, Buse, nome d'arte, che significa bacio, nome anagrafico Fevnez, la sera in cui la protagonista parla sempre di se stesso in prima persona al femminile, quindi noi rispettiamo la sua volontà, la consideriamo al femminile,
no,
visto che sì, pur non dicendo il suo nome. Dunque arriva al club, Fevnez, il nome d'arte Busi, la prende da parte e le dice che ha qualcosa di importante da dirle. Sentiamo cosa ha da dire Busi.
Ho paura, disse, ho molta paura. Continuò a fissarmi con un sguardo interrogativo. Mi stampai in faccia un sorriso empatico. Non si sa mai, a volte funziona. Non so come iniziare, sono molto confusa. E allora racconta via, racconta come ti pare, dissi. Volse lo sguardo a terra. Per molto tempo non parlò. Io iniziai a controllare la mia riserva di Rax, il liquore tipico turco. 9 casse protette dalla plastica. Ho paura. Questo l'ho capito, dolcezza, dissi. Perché hai paura? Aspettai che continuasse, invece niente. Io passai a contare il vino bianco, 5 casse. Era diminuito, in questo periodo era aumentato il consumo di vino bianco, stavamo finendo le scorte. Ho alcuni documenti in mano. Lo sguardo di Buse era ancora rivolto a terra. Iniziò a parlare lentamente, scegliendo ogni parola. Riguardano un personaggio importante, molto importante. Se si venisse a sapere, sarebbe la fine del mondo, il peggiore degli scandali. Iniziai ad avvertire una vaga curiosità. Parecchi anni fa stetti con uno che adesso è importante. Non una volta via, stemmo insieme, durò parecchio. Ho delle foto di vari periodi in diversi posti e anche i messaggi che mi scrisse. Non far caso che ho detto messaggi, a dire il vero, una è come una lettera vera e propria, scritta a mano, con la firma. Una lettera bella e buona. Se ti dico il nome, ti dico tutto.
Dunque, la protagonista, di giorno lavora come progettista informatico, si veste e si presenta come uomo. Chi la conosce, i colleghi, la donna delle pulizie, sanno più o meno, conoscono la sua doppia vita. È stata una sorpresa all'inizio, ma poi ci si sono abituati e non ci fanno più caso.
Come dappertutto, insomma.
Quando torna al mattino, la donna delle pulizie che viene a casa lo saluta chiamandolo signore, anche se è in minigonna con la gonna, oppure con la gonna lunga, con lo spacco laterale. Buongiorno, signore. E viceversa, quando arriva al club, come prima abbiamo visto, per lavorare tutto in gingheri, il portiere, che è un uomo, è abituato a salutarlo, anche stasera sei uno schianto, capo. I colleghi della società informatica, quando arriva in ritardo, non ha fatto in tempo a togliersi tutto il rossetto, ormai sono abituati a considerarlo un tipo eccentrico. Non convenzionale è la parola che usa. L'abbiamo visto comunque, vista comunque il club, adesso vediamola anche nel lato giorno, nella sua lavoro diurno
tradizionale. Progettazione informatica, o che diavolo, in pratica si tratta di sistemi di difesa informatici contro gli hacker. Di giorno faccio questo lavoro, si guadagna bene, lavoro ai miei ritmi, c'è parecchia libertà. Inoltre, in questo lavoro io sono di seconda scelta, sono di quegli esperti che non sono diventati troppo famosi. Da me vengono quelli che non hanno abbastanza soldi per i grandi nomi o quelli che non ci sono trovati bene. Ho un bel mercato. Ho una stanza in una ditta che fa servizi nel settore, sulla porta c'è scritto consulente. Vado quando mi pare, tanto il lavoro lo faccio a casa nello studio. Le ditte in espansione che parlano con me rimangono quasi tutte convinte che avranno un buon servizio. Naturalmente non è facile, gli hacker si specializzano e diventano più pericolosi di giorno in giorno. Così sconfiggerli diventa più difficile. In questo lavoro non importa nemmeno che stessi elegante, è meglio andarci vestiti un po' stravaganti. gli abiti stravaganti rendono agli occhi del cliente più prezioso il servizio che acquista. Insomma, ci si aspetta che non ci si vesta come uno stitico impiegato di banca. Scelsi una camicia arancione, colore di moda, sottomisi un paio di pantaloni bianchi, mi resi abbastanza vistosa. Mi recai all'appuntamento in anticipo. Andò come avevo immaginato.
Come vedete, la protagonista tiene molto all'aspetto, sceglie accuratamente i vestiti e gli accessori, i cappelli, i guanti, le calze, le scarpe. Questa scena è ripetuta molte volte nei romanzi, non solo nella versione femminile, ma anche nella versione maschile. Poi entriamo nel clima poliziesco. Buse è stata assassinata. La polizia archivia il caso come normale episodio del sordido e ambiguo ambiente dei travestiti.
È anche questo, nulla di nuovo sotto il sole.
Lo stesso sarebbe se fosse stato un tossico o un barbone. La protagonista non ci sta, anche perché sa qualcosa che la polizia non sa. Buse le aveva confidato di avere materiale scottante che poteva mettere in imbarazzo un importante personaggio. L'aveva nascosto a casa di sua madre cieca, dove Buse abitava per conto suo, ma aveva conservato a casa della madre la sua stanza da ragazza. Allora aveva nascosto quel materiale nella sua stanza da ragazza a casa della madre cieca. La protagonista pensa di recuperare questo materiale e di recarsi a cercarlo. Lo accompagnano Hussein, si forma subito una squadra, l'accompagna Hussein, che è il taxista che l'accompagna tutte le sere, la porta al club e tutte le mattine la riporta a casa. Ha un debole per lei, anche se sa benissimo chi è.
Vabbè, un gay team.
Sì, e non perde occasione per fare la corte anche in modo piuttosto appiccicoso. In questo caso ha capito, i tassisti capiscono sempre tutto.
Vabbè, cosa sta facendo di mondo.
E le dice, nelle serie televisive che vedo in televisione il detective ha sempre un partner, posso essere io il tuo partner, il tuo partner ci deve essere. Poi lo accompagna anche Golul, sempre nome d'arte, che è quello che noi italiani siamo più abituati ad associare alla parola travestiti. Appare come un omaccione con il rossetto e la voce in falsetto, linguaggio molto diretto, a suo modo simpatica.
Va bene, il travone,
quello che noi abbiamo. Mentre invece la protagonista in questo caso, non essendo al lavoro, è in abito maschile, perché non è durante il lavoro. Questa squadra si reca a casa della madre cieca di Buse. Suona il campanello, non risponde nessuno. Si affaccia alla vicina del pianerottolo, una donna, Ainul, che la protagonista chiama Guanciotte per il suo aspetto esageratamente gentile, che l'informa che quando la signora non è in casa vuol dire che è andata a trovare la vicina che sta al piano di sopra. I tre si recano al piano di sopra. La stanza della vicina invece la porta è socchiusa. Entrano e la trovano assassinata. A questo punto vorrebbero fuggire, ma non possono sfuggire alla quella del piano di sotto, Ainul, che le chiama sempre Guanciotte, con il di lui marito e la di lui figlia, che ormai li hanno visti, insistono a tutti i costi di trascinarseli in casa per un esagerato senso di ospitalità, per bere qualcosa insieme e fare quattro chiacchiere. Non funziona neanche il goffo tentativo di dire abbiamo lasciato la macchina in
doppia fila
e ce la portano via. State tranquilli, in questo quartiere non le portano mai via.
Ecco.
E le trascinano dentro. Al momento di entrare, Gonul, preoccupatissima, chiede all'orecchio della protagonista: secondo te hanno capito cosa sono? E lui dice: sì, probabilmente sì. Comunque facciamo così, tu non parlare e stai sempre zitta. Entrano e si mettono a tavola.
Se le avessi detto di parlare non avrebbe parlato così tanto. Non appena ci accomodammo sulle poltrone coperte da copri divani stampati, divenne il portavoce del nostro trio. Gonul compose frasi scollegate su quanto fosse caldo, sul rischio di un nuovo terremoto a Istanbul e nel caso su dove fosse l'epicentro e quale l'intensità, su come si giudicasse la qualità di un cocomero, su quale il giocatore si sarebbe trasferito a quale squadra l'anno seguente, su come aggiungere un pizzico di cannella e uno di chiodi di garofano al caffè macinato in casa per garantirgli un aroma davvero speciale. Ascoltavo senza riuscire a dimenticare il cadavere al piano superiore. Questa famiglia ci aveva tolto il libero arbitrio, avevamo accantonato tutto, ci eravamo seduti come in un interludio e prendevamo il tè in un loro compagnia. Durante il primo giro di tè che sorbimmo in silenzio, ci chiese con un accento istanbuliota preso dai film turchi: Anche lei si è fatta donna come Fezzi? All'inizio non capì se la domanda era diretta a me oppure no. Lo sguardo di Gollum si fece scuro. Era chiaro che per i suoi sforzi per sembrare una donna erano stati vani. Ma avrei voluto chiedergli quale donna turca si interesserebbe, a quale squadra e quali trasferimenti ci sono stati. Mi chiamo Gollum, disse, rispondendo alla domanda in modo del tutto illogico. Si è fatta l'operazione? Gollum mi guardò disperata. Hussein sprofondò nel suo bicchierino da tè di cristallo a forma di minuscolo tulipano, che chiaramente tiravano fuori solo per gli ospiti. Il bicchiere spariva nella sua mano. Le sue mani mi si attrassero perché erano pulite, con le unghie curate. Il padrone di casa, incravattato, un genero che non aveva portato in dote una casa, come aveva specificato sua moglie, capì la situazione e intervenne con guanciotte. Per favore, Ainur, c'è la bambina. Infatti c'è la bambina. Da quando eravamo entrati, la bambina si era accucciata di fronte a Hussein e lo osservava con occhi da triglia pieni di sentimento. Che c'è? Questa è vita vissuta, non è vero? Prima di impararla per strada è bene che veda e impari a casa. Probabilmente la famiglia normale che io conoscevo e odiavo si era molto trasformata, mentre io cercavo di non farne parte.
Il numeroso gruppo, dopo aver chiacchierato del più e del meno, a questo punto sono 3 più 3, contando anche la bambina, sono diventati 6.
Col cadavere di sopra.
Riprovano, andiamo a riprovare a casa della signora cieca, che magari nel frattempo è tornata a casa. Tornano alla bussola di nuovo, questa volta viene ad aprire uno sconosciuto che dice di essere un parente e non li lascia entrare. Si recano tutti e 6 al piano di sopra, qui non può fare a meno di informare il primo gruppo, informare anche gli altri che c'è questo cadavere. Avvertono la polizia che arriva subito. Un altro lato della protagonista è che istintivamente e abitualmente quando incontra un uomo lo valuta e lo soppesa dal punto di vista sessuale. Questo sarebbe il motivo, quello no. E vediamo una scena di questo e quello che avviene adesso. Le donne invece, a quanto pare no, le donne lo annoiano, non va oltre al fatto simpatico o antipatica e basta. E vediamo questo brano.
Finalmente il campanello suonò. La padrona di casa lasciò la testa di sua figlia. La polizia, disse, si alzò di scatto tirando un grosso sospiro. Come se l'arrivo della polizia mettesse tutto a posto, come se fosse bastato quel breve lasso di tempo a far sì che la sua vita profondamente scossa tornasse alla precedente tranquillità e trasparenza. Effettivamente era la polizia. 2 persone. Uno era basso e panciuto, ma il giovane era proprio carino. Bruno. Mi fisso con occhi d'occiola verde scuro, mi squadrò da capo a piedi, capì subito. Sulla faccia gli si stampò un mezzo sorriso. Ainur raccontava la situazione a quello basso e vecchio, io soppesavo quello bello e piacione. Altezza, peso, bocca, sguardi, mani, a farla corta era semplicemente splendido. Aveva un mento forte e un naso che prometteva bene. La divisa estiva a maniche corte col colletto sbottonato faceva intravedere il petto villoso. Aveva un enorme pomo d'Adamo che andava su e giù ogni volta che inghiottiva. Le grosse mani erano pulite e curate. Se non avessi avuto l'uniforme, me lo sarei fatto, ma non mi piacciono le uniformi, specialmente quelle della polizia. Un discorso a parte per quelli in moto, naturalmente. Uno davanti e l'altro abbracciato dietro, ah!
Adesso vediamo un dialogo, il dialogo tra la protagonista e il luogo del club. Tra la protagonista e Sofia. Sofia è una di quelle che hanno avuto successo, ormai si è fatta una sua strada, viene ogni tanto al club a trovare le vecchie colleghe.
Si è piazzata, sì.
La protagonista e Sofia sono divise da antiche rivalità, di cui non ricordano neanche più l'origine. Le ragazze lo sanno e sono curiose di vedere come andrà il primo incontro dopo tanto tempo. Tutto questo ve lo sto dicendo per ricordare che le due persone che adesso sentirete dialogare sono due uomini.
Sono due uomini.
Perché in questo caso, e anche in altri casi, succede spesso in questo romanzo, si tende a dimenticarlo, che sono due uomini. Sentiamo, sono a dialogo, stanno incontrando dopo tanto tempo le due ex nemiche, la protagonista e Sofia.
Nei dintorni del tavolo di Sofia c'era una bella folla, mi feci spazio. Entrando il gruppo si divise, si fece addirittura silenzio. Rimanemmo sole a guardarci negli occhi. A questo punto c'era una grande tensione, proprio come nei film, ci studiavamo, senza muoverci. Avevamo gli occhi di tutti puntati addosso, trattenevano il respiro. Entrambe godemmo del piacere di valutare l'avversaria. Dio mio, era ancora in forma, si notava subito. Si era messa una camicetta di seta verde scuro, senza maniche, tipo canottiera, che metteva in risalto i suoi occhi. Il silicone era in mostra in tutta la sua magnificenza. I capelli, il parrucchiere, ci doveva aver lavorato a lungo per dargli quell'aspetto spettinato, tanto di moda. Aveva la pelle di un pallore irreale, anche questo secondo la moda, era come porcellana, era davvero proprio tutta in tendenza. Come padrone di casa, toccava a me iniziare a parlare. Cominciai con curiosità e affetto. Ciao Sofia, che bello rivederti tra noi. La mia voce non era sincera, anzi, persino io rimasi sorpresa per come suonava falsa. Si virò. Cara, protese le braccia verso di me e le labbra all'aria come per baciarmi. I denti di porcellana brillarono. I nostri divani sono molto comodi, ma piuttosto bassi. Una volta sprofondati, diventa difficile alzarsi con un solo movimento. Sofia era intelligente. Aspettava con le braccia alzate verso di me. Avanzai piano piano, mi piegai e mi feci accogliere da quelle braccia tese verso di me. Per non rovinare il trucco, baciammo l'aria sopra le nostre spalle. Si concluse così la farsa dei saluti, qui finì anche la tensione. Si rilasciarono i fiati tenuti sospesi e ci fu un applauso. Entrambe sorridemmo alla riverenza della nostra comunità. Condoglianze, disse. Nel parlare non chiudeva la bocca, era una cosa che aveva messo a punto di fresco dopo il nostro ultimo incontro. Era come se mandasse baci ovunque guardasse o qualunque cosa dicesse.
Stiamo leggendo sempre Scandaloso omicidio a Istanbul, l'autore è Mehmet Murat Somer e la protagonista è un travestito che parla di se stesso, anzi lei parla di se stesso in prima persona al femminile e ci racconta, stai cercando...
Che edizioni sono per
Sellerio, Sellerio. Okay. Questo romanzo, l'altro invece un'altra, poi ci arriveremo. E dunque, sta indagando sulla morte del violenta, bruciato vivo, di un travestito che non veniva nel suo club, che veniva nel suo
sì,
club.
Sì, ragazzi.
Veniva. Buse, nome d'arte, cioè Bacio, che possiede, aveva fatto in tempo a rivelare, prima della morte, di possedere materiale compromettente per un importante personaggio. Forse questo è la causa probabilmente della sua morte. In questo vorrebbe dire che è in pericolo chi ha quel materiale o anche chi qualcuno potrebbe credere che ha quel materiale. A questo punto però l'indagine è un vicolo cieco. La casa di Buse e della sua stanza da sua madre sono state messe a soqquadro da qualcuno che cercava i documenti compromettenti. Non si sa chi sia né se li abbia trovati. Se non li ha trovati, allora sono in pericolo tutti quelli che il misterioso assassino potrebbe credere li abbia, come la protagonista stessa, le colleghe di Buse e altre persone. La madre cieca di Buse è scomparsa, forse morta, oppure si nasconde, forse in possesso di documenti. Non si sa se l'omicidio della vicina al piano di sopra è collegato all'omicidio di Buse e alla scomparsa della madre, potrebbe anche essere del tutto casuale. A questo punto l'indagine ristagna finché non entra in scena un nuovo personaggio, una donna, questa è una donna vera in questo caso, è una giornalista che è venuta al club come cliente, ha visto la protagonista, le è piaciuta, se ne è infatuata e ha deciso di farle la corte. La protagonista non ne ricorda neanche il nome, infatti non lo dice neanche se non magari alla fine del romanzo. La snobba, ma quella insiste. La protagonista non riesce a scrollarsela di dosso finché tra una profferta e l'altra la giornalista rivela di aver intervistato Buse poco prima della sua morte. Nell'intervista, intervistata e registrata, Buse rivela il nome dell'illustre personaggio. L'intervista è registrata su cassetta in possesso della giornalista. È un nuovo spiraglio per l'indagine.
Cominciamo ad essere impaziente, se non altro questo riuscì a capirlo e tacemmo un poco. Continua a guardarsi con attenzione il fiato, guardarmi con attenzione con il fiato corto. Era chiaro che il silenzio non sarebbe durato a lungo, ma non sapevo dove sarebbe andato a finire. Lo so, Busoli un po' di tempo fa aveva parlato con noi, disse. L'articolo non fu pubblicato, forse adesso riuscirò a pubblicarlo in un angolino. Sapeva bene come attirare la mia attenzione. Di che parlaste? La situazione dei travestiti, le relazioni, le preferenze. Mi raccontò i suoi segreti. Aprì tutti i ricevitori, iniziarono ad arrivare segnali. Prima dell'intervista aveva bevuto molto, si era anche fatto uno spinello. Me l'aveva offerto, ma io lo rifiutai, non ho l'abitudine. Forse per questo raccontò molte cose su di sé, sugli altri. Fece un sacco di nomi, celebrità, uomini d'affari, politici, artisti, conosciuti e meno. Da non credere. Non si dovrebbe scrivere senza prove, ma io l'ho fatto. Sarebbe stata una notizia sensazionale, la notizia dell'anno. Avrebbe preso premi. Vai a vedere che l'hanno rifiutata. Mi sono anche preso una bella lavata di testa dal direttore del giornale. Vuoi che ci facciano chiudere? Ha detto. Se non ci fanno chiudere ci ammazzano uno a uno, ha detto. Visto cosa racconta, non è possibile pubblicarlo. Le prestai tutta la mia attenzione. Chi è la persona a cui si riferisce? Mi guardò in faccia, ma fece finta di non sentire. Raccontò della sua infanzia, della sua giovinezza, cosa aveva passato, le difficoltà. Vorrei ascoltare la cassetta, se fosse possibile, conservarla per ricordo, dissi. Ma certo, adesso usciamo insieme, andiamo da me. Mentre chiacchieriamo, beviamo qualcosa, la copiamo. Alla fine della frase, mi mise le mani addosso.
La protagonista accetta di seguire la giornalista a casa di lei, si impadronisce della cassetta, accampa un impegno urgente e scappa via nonostante le proteste della giornalista. Ma come? Stavamo parlando così bene. Parlavamo così bene. La protagonista arriva a casa con la cassetta, l'ascolta, non possedendo un registratore, l'ascolta della segreteria telefonica. La segreteria telefonica, quindi la cassetta, contiene l'intervista, quindi si sentono le voci alternate della giornalista e di Buse. E a quel punto, ascoltandola, la protagonista capisce che il timore del direttore del giornale, ci fanno chiudere o ci ammazzano a uno, non era esagerato. Sentiamo cosa, mettiamoci nei panni della protagonista che è a casa sua e sulla segreteria telefonica sta ascoltando la cassetta dove è registrata l'intervista della giornalista e di Buse prima della morte di quest'ultima.
Chi era questo surreale che conoscevano tutte e due? Non riuscivo a rispondere a questa domanda, continuai ad ascoltare. Andò avanti per anni. Surreale tenne questa relazione segreta, molto segreta. Si dava un appuntamento nella casa dove viveva da solo, a volte lo aspettava per ore. Rimaneva sola per ore. Se Surrey andava a una riunione, andava fuori città, passava giorni senza vederlo. All'epoca il suo ruolo nel partito era impegnativo. Non voleva che andasse con altri. Voleva che lo aspettasse a casa, era molto geloso. Partito? Che partito? Chi era questo Surrey? Quale partito? Mi risposi senza aver completato le domande. Numero 2 delle DEF. Surrey era nato. Fermai la segreteria. Cercai di digerire quanto avevo scoperto. Le DEF e Surrey Aeronat. Questa frase mi rimbombava in testa e mi si manifestava davanti agli occhi. Impossibile! Dovevo essere rimasta a bocca aperta con l'invento ciondoloni. Mi alzai e mi lavai il viso con l'acqua fredda. Non bastò, bevi anche un bicchiere d'acqua. Le DEF era uno dei partiti più conservatori. E non concepivano niente di più che le famiglie modello e il ruolo tradizionale del maschio nella famiglia. Per quanto la loro omofobia non fosse dichiarata nello statuto, erano incredibilmente maschilisti. Erano contro ogni cosa, umilianti fino all'inverosimile con i finocchi, peggio che essere insetti. Fosse dipeso da loro, non gli avrebbero dato il diritto alla vita. Ma guarda un po', predicavano bene e razzolavano male. Il numero 2 del partito era a tutti gli effetti un pederasta. E anche qua direi che la trama è trasversale, potrebbe essere ambientata in qualsiasi paese, sì, soprattutto nei paesi latini mediterranei.
Ma infatti cambia soltanto perché ci può essere dietro il nazionalismo, il fascismo o l'integralismo religioso. Però il risultato dove arrivano è sempre quello, in questo caso. Surrena è il leader del partito più razzista, maschilista e omofobo della Turchia. Ora è chiaro, si delinea il quadro. A questo punto si delinea il quadro. Ci sono due bande che si fronteggiano. Una è la mafia turca, che utilizza prostitute e travestiti per compromettere con filmate registrazioni uomini politici, sia di destra che di sinistra. Qui vabbè,
anche qua. Sì.
Per poi ricattarli e controllarli. L'altra banda è il partito di Surrena, che funziona come una mafia essa stessa. Quindi Buse può essere stato assassinato dalla prima, che ora vuole impadronirsi i documenti per usarli contro Surrena, ma può anche essere stato assassinato dalla banda di Surrena, che vuole impadronirsi dei documenti per impedirgli che siano usati contro di lui.
Certo, assolutamente.
Abbiamo delineato il quadro, naturalmente l'indagine va avanti, ma non riveliamo la conclusione, che comunque vi posso anticipare soltanto che è sorprendente. Non date per scontato quello che credete di aver capito fino a questo momento. Saltiamo alla fine del romanzo, dove c'è un colloquio chiarificatore tra la protagonista e il tassista, che forse ve lo ricordate, il suo corteggiatore, il suo partner, quello che vuole, si è autonominato partner nell'indagine, ma in realtà fa ben poco, e hanno un chiarimento, anche perché mentre quando la protagonista lo snobbava, l'ha visto da lontano che lui se la faceva con un altro travestito del club, neanche dei più belli, e lui ammette che lo faceva soltanto per ingelosirla, visto che la snobbava. E vediamo la fine di questo romanzo. Il romanzo è sempre Scandaloso omicidio a Istanbul.
Mi guardava negli occhi, come ho detto i suoi sguardi erano quelli di un gattino randagio che dice prendimi. La schiena mi fa male, il viso non tanto, disse. Alzò quello che aveva addosso e mostrò la schiena. Lo avevano acconciato per le feste. Allungai la mano e lo toccai. Non toccarmi, fa male, disse. Devi disinfettarla, rispose. Lo faresti tu, io non ci arrivo. Non c'era traccia di questo risetto viscido. La Florence Nightingale che era in me si stava animando. Cosa avete fatto con Moody? Dissi. Era meglio non chiederlo, ma non ero riuscito a trattenermi. Niente, che ci dovevo fare? Volevo farti ingelosire. Tutto qui, quando ti sei arrabbiata, te ne sei andata, io mi sono alzato e sono tornata a casa. Era bello credere a quello che diceva. Sul mio viso doveva essere apparso un sorriso, altrimenti non avrebbe trovato il coraggio di allungarsi e di baciarmi. Metà labbro era gonfio, ma baciava bene. Mi piacque, risposi. Vedendo la mia reazione mi abbracciò. Trovò subito il capezzolo che si inturgidiva. Quando lo abbracciai io trattenne il respiro per il dolore, socchiuse gli occhi e strinse i denti. Produsse un profondo lamento, tolse le mani in preda al panico. Lui me le prese e le appoggiò in un luogo più appropriato. Sebbene fosse sera, l'aria stava diventando rovente. Minuti, siete sempre sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. La trasmissione di oggi, mercoledì 13 settembre, è La perla di Labuan di Riccardino Borgogno.
Quanto questo romanzo si avvicina alla realtà, ma la realtà in realtà è ancora peggio, in realtà. Basta dare un'occhiata ad alcuni dati. Sono 2.000 i transessuali uccisi in 65 paesi negli ultimi 8 anni. molti di questi omicidi sono rimasti irrisolti. Il 65% dei transessuali prima che sono stati assassinati prima lavoravano nell'ambiente del sesso. Il triste primato, almeno per quanto riguarda l'Europa Unita e il Medio Oriente, è della Turchia, al maggior numero di omicidi di omosessuali e transessuali, 41 in 8 anni. Il primo in quest'area e il nono sulla scala mondiale.
Questo non è un romanzo, questi sono
questa è la realtà,
fredda cronaca.
È la chi legge un romanzo magari dice non sanno più cosa inventare questi scrittori. I dati, ancora qualche altro dato: in Turchia, che dove la condizione degli omosessuali, dei transessuali, dei travestiti è sempre stata molto dura, ma è peggiorata negli ultimi anni. Nel 2010 il ministro, c'è un ministero delle donne.
C'è un ministero delle donne fatto apposta per reprimere, immagino.
Sì. Ministero, il ministro donne e politiche familiari, Selma Alife Kayaf, ha definito l'omosessualità un disordine biologico che necessita di cura.
Ho già sentito anche questo.
Nel 2015 ci fu la manifestazione di protesta, quindi poco tempo fa, per protestare contro la proibizione del Gay Pride, guidata alla testa da il principale attivista Ande Kader, che è quello, il suo volto sofferente per i lacrimogeni e le manganellate di quella manifestazione, che fu caricata dalla polizia, è diventata, dopo la sua morte avvenuta adesso ad agosto, la bandiera del movimento LGBT in Turchia. Passiamo adesso al romanzo Gli assassini del profeta. L'autore è sempre Mehmet Murat Sober, nato nel 1959.
Volevo chiedere che tu sappia questi libri circolano in Turchia, sì?
Non lo so. Ah, sì. No, lui però non risiede in Turchia.
Tanto perché è già un buon inizio.
Non risiede in Turchia, questo può essere indicativo.
Mi pare una buona idea, sì.
Non risiede in Turchia, e anche perché è omosessuale, noto e dichiarato.
E buonanotte a Secchi, e ciao.